Comunque, cara Lara, sono le 15:28, ma noi ce ne strafeghiamo.
Ce ne sbattiamo, tanto quelli di Liberation Front sono degli sfigati.
Di quello che dice il palinsesto e andiamo avanti.
Oltre tutti i confini.
In barba ad ogni orario. E comunque, a proposito di scuole, ce l'hai promesso e mo mantieni la promessa. Che tiravi fuori il greco che c'è in te per il prossimo spunto, diciamo.
Ebbene sì, ascoltatori e ascoltatrici, facciamo una mini lezione di greco, la prima di una lunga serie che vi proporrò.
Per uscire dall'analfabetismo funzionale, perché
esatto,
si sa le ricette,
che le lingue antiche.
La ricetta del vaccino è scritta in greco antico.
Esatto.
La puoi trovare nell'Odissea.
Cioè, la conoscenza degli antichi aveva già risposto a tutte le domande.
Tutte le domande, si sa.
Ed ecco quindi che con questo sfondo che ci dà appunto questo sottofondo da antica Grecia che abbiamo qui nella nostra playlist, leggiamo un articolo che nel titolo originale appunto da chi degli autori si chiama E pragmaticoteta tes arneses kai e arnese tes pragmaticotetas. E beccati sto greco.
Io ho capito solo che c'entra l'arneis. Ma ne ha di vino bianco, ne so me.
Dei buoni intenditori, gli autori di questo articolo, sicuramente affezionati ai vini piemontesi. Vabbè, bando alle ciance, basta con le cazzate. C'è un opuscolo molto interessante che sta girando e che ci è arrivato sulla mail, che ripetiamo, sfascia passare, @radioblackout.org. E appunto questo articolo è stato redatto da un collettivo greco, è stato poi tradotto in italiano, per fortuna, perché io comunque so leggere l'alfabeto, però sulle traduzioni mi sa che sono un po' arrugginita, e lo trovate sul sito di Antitesi. Antitesi.gr, su cui trovate sia una versione tipo riassunto sotto forma di articolo, sia il PDF dell'articolo concreto, non concreto, scusate, completo, che sono una cinquantina di pagine, comprese bibliografia e con i margini molto larghi, per cui in realtà non ci mettete tantissimo a leggerlo. Ma insomma, per sviluppare un pensiero critico le pagine non sono mai troppe, soprattutto se sono scritte bene come in questo opuscolo, per cui vi consiglio la lettura facendo, diciamo, le dovute premesse, nel senso che un po' di premesse ci sono già nell'introduzione dell'articolo, che sottolineano come questo articolo sia stato scritto principalmente avendo in mente la situazione greca, per cui si fanno molti riferimenti a delle situazioni localizzate appunto nello stato della Grecia, ma che sono anche applicabili con le dovute correzioni, con i dovuti aggiornamenti anche ad altri stati d'Europa. La traduzione è stata fatta nel dicembre 2021, quindi in realtà un mesetto fa, mentre invece l'articolo originario risale a settembre 2021. Ci sono stati diversi cambiamenti in questi ultimi mesi, come sappiamo la situazione evolve molto velocemente, però insomma, secondo me le riflessioni di questo opuscolo sono decisamente utili in ogni caso, anche diciamo dato un po' di questi tempi l'obsolescenza di quanto viene detto, è invecchiato bene, diciamo. La premessa che faccio io invece è che siccome si tratta di un articolo che principalmente fa del suo cavallo di battaglia una critica alle derive negazioniste e cospirazioniste, soprattutto negli ambienti radicali e militanti, non vuole assolutamente, soprattutto il mio commento a questo articolo, essere un attacco rivolto a ideologie personali o comunque a posizioni di singoli individui su cui io starei puntando il dito, e credo non sia neanche l'intenzione di questo articolo, però per questa dovreste leggerlo e fare le vostre valutazioni. Quello che secondo me è importante sono un po' gli strumenti critici che questo articolo mette a disposizione per chi percepisce in qualche modo qualcosa che non va in certe retoriche che arrivano sia dagli ambienti più radicali sia anche pericolosamente in modo simile da ambienti di estrema destra, e che in qualche modo hanno la percezione di far perdere di efficacia a un approccio critico radicale alla gestione del virus, dei suoi effetti. Ci siamo capiti, insomma. Per cui l'articolo esprime le proprie posizioni in modo abbastanza limpido, non fa mistero di essere d'accordo sulla vaccinazione e di appunto non avere simpatia per molte delle posizioni antivaccinali, ma non tanto sulle posizioni in sé quanto sulle argomentazioni che vengono presentate contro le vaccinazioni, ma non per questo secondo me chi si ritrova, diciamo, ad avere posizioni non antivaccinali, il che dal mio punto di vista e anche da quello dell'articolo secondo me è perfettamente condivisibile, non può trarre, diciamo, qualcosa di utile dalle riflessioni che vengono fatte in questo opuscolo, perché si trovano in realtà a parlare di un fenomeno più vasto, che è il fenomeno del negazionismo. Questa parola so benissimo che è carica in modo molto pesante di varie significati, varie connotazioni. Adesso a breve andremo a spiegare il senso in cui viene utilizzata questa parola all'interno dell'opuscolo. Per cui io non insisterò tanto sulle posizioni, sulle prese di posizioni di questo articolo e su quelle dei possibili critici di questo, di ciò che vi viene detto all'interno. Ciò che conta secondo me è il ragionamento e l'analisi, che secondo me sono di buon livello e hanno utilità per tutti. Comincio con leggervi un passaggio che si trova all'inizio dell'opuscolo. Quindi leggo: come abbiamo avuto modo di scoprire, ad essere minati durante il periodo di austerità non sono stati solo i salari, le pensioni, i servizi, ma il concetto stesso di collettivo. Le conseguenze di un tale sviluppo sono oggi ben visibili. Di fronte ad un governo di estrema destra che consolida il suo percorso autoritario attraverso la distruzione irreversibile della natura, gli abusi e gli omicidi di immigrati e la gestione disastrosa del coronavirus, frazioni di movimento radicale hanno visto nella negazione della pandemia un campo d'azione e di resistenza. Chiaramente con governo di estrema destra fa riferimento all'attuale governo che c'è in Grecia, per cui già questa affermazione è da modulare, declinare per essere, diciamo, applicabile ad altri paesi dell'Unione Europea. Per cui che cosa evinciamo da questa prima citazione dall'opuscolo? Evinciamo in qualche modo il bersaglio polemico di chi lo ha scritto, ovvero chi utilizza la negazione del virus e dei suoi effetti, della sua pericolosità, come arma di resistenza, e appunto come con la semplificazione del problema senza appunto acquisire una visione più d'insieme. E infatti è un fenomeno abbastanza diffuso il fatto che sia passato in secondo piano in qualche modo nella critica radicale, ma anche all'interno di altri bacini di discussione del problema. Questo, una riflessione un po' più ampia su ciò che possiamo parlare, su ciò che possiamo chiamare salute collettiva. All'interno dell'articolo si chiama di salute pubblica, con una nota che chiaramente specifica il fatto che il termine salute pubblica presuppone uno stato garantista che appunto garantisca il diritto alla salute a tutti i suoi cittadini, una posizione che molti di noi, soprattutto all'interno di questa redazione, forse non siamo pronti ad abbracciare. Però insomma, se vogliamo trovare un termine che esprima in qualche modo la possibilità per tutti di accedere a delle terapie, a delle metodologie, a dei metodi di cura e di prevenzione della propria salute, possiamo parlare appunto di cioè io mi servirò della terminologia salute collettiva, conscia che forse non è il migliore, ma anche per separarmi un po' da questo concetto molto connotato di teoria di appunto salute pubblica. Per cui chi fa un po' sparire il discorso sulla salute collettiva dalla propria critica radicale rischia di allinearsi un po' alla retorica della responsabilità individuale ben sospetta e propagandata dal governo. Questa è un po' la tesi di partenza, un po' il quadro di partenza proposto da questo opuscolo. E questo perché? Perché, citando un altro passaggio dell'articolo, le malattie contagiose differiscono dalle altre malattie in modo sostanziale, sono per definizione sociali, presuppongono il contatto, la coesistenza, una comunità per quanto alienata. Tuttavia, quello che la pandemia SARS-CoV-2 ci ha mostrato è come nel periodo storico in cui ci troviamo le relazioni sociali siano percepite come vuoto opprimente tra individui solidi, chiusi e inviolabili, individualità autodeterminate, non negoziabili, non contagiose. Ed ecco che quindi la conseguenza di questa eliminazione di un orizzonte di salute collettiva dalla critica radicale porta un po' all'emersione di comportamenti, approcci che nell'opuscolo vengono definiti negazionisti. Ed ecco quindi la definizione che viene data di questo approccio, di questa tensione all'interno dell'opuscolo. Leggo. Nessuno ha una relazione individuale con una malattia contagiosa. Ne consegue che nessuno può entrare in relazione con essa sulla base di decisioni puramente personali. Questo è ciò che ci permette di parlare di negazionisti, un termine utilizzato per descrivere tanto coloro che negano l'esistenza della pandemia o il pericolo che essa rappresenta, quanto coloro che rifiutano di riconoscere il carattere sociale della nostra esistenza all'interno della società capitalista. Il più delle volte, come mostreremo, queste due forme di negazione risultano interconnesse. E più avanti si specifica: in risposta alle nuove disposizioni statali e alla continua gestione contraddittoria della pandemia, ha preso piede con più forza rispetto alla fase precedente un movimento di stampo negazionista. E di nuovo quindi cerca di spiegare che cosa intende con questo movimento di stampo negazionista. Utilizzando la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari come base di partenza, questo movimento risulta tutt'altro che omogeneo, come altrove spazia dall'estrema destra ai preti ortodossi, siamo comunque in Grecia, e dalla sinistra anarchici agli stessi operatori sanitari. Ciò che collega affiliazioni politiche così divergenti non è, come alcuni amano far credere, il loro comune rifiuto delle politiche autoritarie del governo, è piuttosto la negazione della pandemia e o del pericolo rappresentato dal virus, l'invocazione della libertà individuale contro le misure esistenti o disponibili e la rappresentazione della pandemia come pretesto per l'imposizione di una moderna distopia da parte dell'élite, identificate alternativamente come Big Pharma, Big Tech, la classe politica in qualità di venditori cinici e senza vincoli morali, un nuovo ordine mondiale o il globalismo. Alla base di queste tendenze troviamo un profondo fraintendimento tanto della relazione capitalista quanto del ruolo dello Stato all'interno di essa. Per riassumere un po' quello che ho appena letto, in qualche modo quello che l'opuscolo cerca di suggerire è che si rischia con l'adozione di queste posizioni di negazione dell'esistenza della pandemia o dei suoi possibili risvolti dannosi o comunque del pericolo che rappresenta per la comunità umana tutta e nonché il suo rapporto con l'ambiente, aggiungo io. Appunto si rischia di andare a fare gli stessi discorsi del sistema che con la propria critica radicale in realtà si vorrebbe combattere. Perché la negazione della pandemia o dei suoi effetti distruttivi in realtà è una posizione che è stata adottata anche da vari capi di Stato che nessuno di noi credo stimi particolarmente e che giustificano tutta una serie di misure che vanno soprattutto a vantaggio del mantenimento delle dinamiche capitaliste di accumulazione profitto e nella riproduzione, diciamo, del sistema dello stesso sistema distruttivo che ha fatto sì che la pandemia sia emersa. Per cui secondo questo opuscolo la vera critica radicale sarebbe in realtà quella che nega che il nucleo della realtà sociale sia l'individuo. Al contrario, bisognerebbe puntare l'attenzione sulle relazioni, che sono ciò che c'è veramente di primario e imprescindibile nella nostra esistenza su questo pianeta. E nel caso di una malattia come quella che ci troviamo ad affrontare, questo emerge con particolare forza. E infatti, come traspariva anche dalle citazioni che vi ho letto, nessuno può avere un rapporto individuale con una malattia, perché la malattia, soprattutto se contagiosa, ha sempre una dimensione sociale, cioè provoca sempre dei cambiamenti nel modo in cui noi ci poniamo nelle interazioni con i nostri simili. E quindi le decisioni non sono mai puramente personali e i negazionisti si identificano quindi con coloro che negano l'esistenza della malattia e delle sue conseguenze e quelli che soprattutto ne negano la dimensione sociale. Una dimensione sociale che tra l'altro è declinata all'interno di un sistema capitalista che diciamo tutti noi che vogliamo fare una critica radicale in realtà vogliamo distruggere. Chi nega la portata dell'epidemia è come se non volesse vedere come essa sia il risultato e l'effetto fin troppo visibile e quasi logico dell'attuale sistema di produzione e riproduzione sociale che è capitalista e fortemente neoliberista. Quindi basato sulla libertà individuale, che però è una libertà individuale molto connotata dalle caratteristiche in realtà che lascerebbero scontenti tutti coloro che in realtà si appellano a questa denominazione. Per cui sì, la critica dello Stato, questo Stato che ci impone misure che noi non accettiamo, che sono fortemente lesive delle libertà personali, questo è vero, e di diritti umani per chi importa di tutta la questione dei diritti umani, che bene o male sono stati comunque conquistati nel corso della storia, sì. Però in qualche modo la critica dello Stato non deve ricondursi a teorie che hanno un che di cospirazionista in qualche modo nel vedere nell'epidemia il pretesto per l'imposizione di un qualche ordine mondiale da parte di elite malvagie. Le cose non sono così semplici, forse sarebbe bello se le cose fossero semplici così. Nel senso che sapemmo chi picchiare. E però in realtà il vero punto di partenza, secondo me, e secondo questo opuscolo di una critica radicale, è che lo Stato è la forma politica che assumono i rapporti capitalistici, che forse sono molto più radicati in modo profondo nel loro ruolo di guida, diciamo, di tutte le interazioni sociali di questo secolo e di questa epoca storica. Per cui le contraddizioni che ci sono nel capitale si riflettono in contraddizioni che noi possiamo vedere anche nello Stato, nei governi, nelle misure che vengono prese per far fronte a questa epidemia. Dalla Grecia all'Italia alla Francia, contraddizioni che sono visibili in tutti i paesi, diciamo, del mondo cosiddetto occidentale. Per chi ci chiede dove si può reperire l'opuscolo, articolo che sto leggendo, lo ripeto, si può trovare sul sito antitesi.gr, in cui trovate sia una versione breve sotto forma di articolo consultabile sul sito, sia il PDF con la versione più lunga, che appunto è lunga circa una cinquantina di pagine.
O se no, anche da Porfido sicuramente lo trovate, o se no anche al distro qui di Blackout, che è aperto tutti i lunedì dalle 5 alle 8.
Bravo Kevin, okay, cari vecchi metodi. Quindi il capitale e lo Stato che gli dà forma ha delle esigenze di autolegittimazione, ma anche di preservazione di un certo livello di produttività e riproduzione del capitale. Questo crea dei curiosi effetti ottici, come quelli che abbiamo visto, tutte le varie contraddizioni che siamo stati bravissimi a scovare nel corso di questi due anni, che erano anche abbastanza comiche e comunque anche frustranti nella loro evidenza, per cui magari avevi il drone che ti inseguiva nel bosco e poi il giorno dopo salivi su un pullman affollato con 10.000 persone che si stavano recando sul posto di lavoro. Spazi all'aperto militarizzati, pieni di sbirri, forze dell'ordine e poi appunto luoghi di lavoro affollati, mense in cui se si prestava, diciamo, una certa fiducia nella retorica del contagio, ci si poteva trovare in una situazione molto schizofrenica, molto confusa. Però il rifiuto della contraddizione di queste misure effettivamente folli a cui noi abbiamo assistito e di cui ci siamo anche rotti i coglioni non deve tradursi, ma almeno è auspicabile che non si traduca, in un rifiuto della pandemia stessa. E c'è un salto logico secondo me incolmabile. E quindi non si può identificare l'incoerenza di un sistema complesso e in evoluzione come quello capitalista che cerca di far fronte alla pandemia con l'assenza totale del problema pandemia. Non so se sono stata chiara. Citando di nuovo dall'articolo, così facendo si arriva a interpretazioni centrifughe di rifiuto sia delle semi misure del governo che della pandemia stessa. E dal punto di vista di chi ha queste posizioni negazioniste, il fatto che i governi usino la pandemia come scusa per intensificare la propria stretta autoritaria sulla società è indicativo del fatto che non esista alcuna pandemia. Questo è un po' il salto logico che viene descritto in questo opuscolo. Un salto logico non molto giustificato e per un aspirante appunto divulgatrice di ragionamenti filosofici come sono io, questa cosa secondo me è molto importante. Anche perché queste fragilità interpretative offrono un pretesto allo Stato per individuare capri espiatori e ridicolizzarli, esattamente quello che noi stiamo assistendo in questi mesi. Questo è avvenuto tanto in Grecia quanto in Italia. Si sono addossate tutte le responsabilità di una campagna vaccinale ridicola condotta chiaramente con modalità non condivisibili, una gestione decisamente a tratti criminale della pandemia. Tutte queste responsabilità sono state trasferite sui non vaccinati. E al tempo stesso una retorica parallela da parte delle istituzioni, ovvero quella che sì, non si svolge attraverso l'annullamento delle opinioni altrui e la loro ridicolizzazione, ma che promuove in qualche modo una considerazione, una valutazione del vaccino come lascia passare, quindi un'identificazione tra una misura sanitaria e una misura che permette l'accesso a tutta una serie di luoghi, servizi e situazioni. Privilegi? Diritti? Quello che volete. In Italia comunque è perfettamente esemplificata questa identificazione con l'introduzione e l'attuale utilizzo del lascia passare verde. Che c'è un bel dire che lascia passare verde e vaccinazione non sono due argomenti, cioè non fanno parte, diciamo, dello stesso discorso, è giusto distinguere, però di fatto è nell'interesse di chi ha introdotto il lascia passare chiaramente alimentare una narrazione che identifichi il vaccino con il dispositivo atto a controllare se tu ce l'hai o non ce l'hai. Anche in Grecia sono successe cose simili a quelle che abbiamo sperimentato noi qui su suolo italiano. Cito ancora dall'articolo: il risultato è stato che il fatto che il governo, trasferendo tutta la responsabilità ai non vaccinati, sembra convinto di poter eludere le critiche per questa catastrofe preannunciata. E questo dimostra ancora una volta come la preoccupazione principale di questa cricca si limiti a una mera questione di comunicazione e di limitazione del danno, senza alcuna strategia significativa a lungo termine. Ecco, quindi le vere responsabilità degli organi preposti al governo delle nostre società, non certo oscuri quanto narrativamente efficaci, anche più interessanti trame cospirazioniste con oscuri enti del male. Quindi insomma anche indirizzare la critica allo Stato, al governo nella direzione giusta, secondo me è cosa quanto mai necessaria in questi tempi confusi. Ma un approccio inverso, opposto in qualche modo a quello negazionista di cui si è parlato finora, è arrivato invece anche da realtà di sinistra o comunque antagoniste che totalmente al contrario di negare l'esistenza del virus, in realtà hanno semplicemente intensificato le loro richieste di maggiori sforzi e di maggiore equità allo Stato stesso, così facendo legittimandolo. E partendo dal presupposto che uno Stato con il giusto governo, con le giuste condizioni, possa eliminare le contraddizioni insite nel sistema capitalistico ed essere davvero al servizio della collettività. Posizione estremamente criticabile e ingenua anche questa, nel senso che lo Stato non è e non è mai stato neutrale, e il compito che lui ha è quello di preservare i rapporti capitalistici e di potere che sono già reali. Quindi qualsiasi misura che sembrerebbe essere fatta in direzione contraria allo sfruttamento, all'accumulazione di capitale e alla repressione, è in realtà una misura che mira alla riproduzione e alla continuità nel tempo del capitale stesso, con aggiustamenti e modifiche.
Sì, non si è mai sentito di uno Stato che tenesse alla salute dei suoi cittadini. Come dicevi bene, come c'è scritto nell'opuscolo, questo rafforzamento va a dare uno slancio in avanti a quella che si stava prefigurando come economia 4.0, ovvero l'economia del digitale. Naturalmente l'economia del digitale ha i suoi sfruttati, mo che stanno dietro il computer o fanno parte del settore della logistica, porti, aeroporti e svincoli autostradali, le consegne dei pacchi famosissime. insomma, smart working, raccolta dati e quant'altro, insomma, sono i nuovi capisaldi dell'economia moderna a cui la gestione di questa pandemia ha permesso appunto allo Stato di affondare le radici di questo nuovo processo capitalista, nuovo, insomma, di questa continuità in nuova salsa.
Certo, infatti leggo le parole dell'opuscolo stesso. Lo Stato è responsabile. Che Ivan mi. Censura! Censura!
Ho sbabbiato coi volumi, niente.
Ci siamo ripresi da questo golpe. Lo Stato è responsabile dell'attuazione di una serie di politiche per sostenere l'accumulazione capitalistica, come l'aumento della produttività del lavoro, l'adattamento della forza lavoro ai bisogni del capitale, il perfezionamento della divisione del lavoro e la riduzione dei costi di riproduzione. Tutte comunque tensioni individuabilissime nelle misure che sono state prese dai nostri governi fin dall'inizio di questa pandemia, nonostante sembrasse che ci fosse un sacrificio generalizzato per venire incontro alla salute di tutti. In realtà la vera preoccupazione era salvaguardare i rapporti capitalistici. Però lo Stato, nel preservare i rapporti capitalistici, continua a leggere e si preoccupa anche della propria legittimità e di quella dei rapporti sociali di sfruttamento che sorregge. La coesistenza di queste tendenze è diventata durante la pandemia esplosiva, quindi evidente a tutti. In ultima istanza, le politiche che hanno prevalso non hanno rappresentato altro che un temporaneo bilanciamento di queste contraddizioni senza mai essere in grado di superarle. Quello infatti sarebbe compito nostro. Nota della redazione. È quindi chiaro per chi si affida allo Stato garantista per la soluzione dei nostri mali che intensificare i meccanismi statali non può portare a una migliore gestione della pandemia, e questo per due motivi, e leggo di nuovo. L'emergere della pandemia SARS-CoV-2 non ha costituito uno shock esogeno per un'altrimenti stabile normalità. Essa rappresenta sia la logica conseguenza dell'economia capitalista e dei vari modi con cui la produzione capitalistica si rapporta al mondo non umano a un livello più fondamentale e, in breve, come il mondo naturale, compresi i suoi substrati biologici, non possa essere compreso senza far riferimento al modo in cui la società organizza la produzione. Per chi si è perso, riassumo dicendo con il fatto che l'origine di questa pandemia è intimamente ed essenzialmente ecologico è legato a ciò che invece non ha un approccio ecologico al suo rapporto con l'ambiente naturale, ovvero il sistema di produzione capitalista. E la pandemia rappresenta anche, continua a leggere, un evento verificatosi in un periodo storico già caratterizzato dal difficile superamento di una prolungata crisi economica, esacerbata in casi come la Grecia e, aggiungo io, anche Italia e paesi europei con varie differenze, dai già devastanti effetti di un decennio di austerità. Per cui c'è sia il dato, diciamo, di emersione della pandemia dalle cause, dall'humus economico, produttivo e di rapporto con la natura, quindi le cause che proprio che materialmente causano l'emergere di una pandemia. E c'è il contesto in cui questa pandemia si trova a piombare, che è un contesto già dissestato, incapace di farvi fronte in un modo efficace, o comunque che non implichi la riduzione delle libertà, un periodo scuro per tutti. Ma pensare che il virus sia un pretesto, una narrazione fasulla o un virus inventato in laboratorio apposta per l'introduzione di misure di controllo e piani cospirativi di grandi big del pianeta presuppone che prima del virus allora vigesse una normalità in attesa e pronta a cogliere la giusta occasione per mettercela in culo. Grazie, scusate per la finezza. Quindi finalmente possiamo fregare tutti, meno male che c'è l'espediente di questo virus. Purtroppo non va così. La realtà è diversa, non c'è nessun piano cospirativo, il controllo, lo sfruttamento di persone, animali, risorse, ambienti, l'accumulo e la distruzione erano, ahimè, già in atto prima che emergesse questa pandemia. La pandemia ha soltanto innescato una crisi per la cui risoluzione i principali attori di questo sfruttamento e di questa devastazione intensificano i propri sforzi per salvare la pelle e continuare a estrarre profitto da una realtà che in realtà è sempre stata malata e lo è oggi forse ancora più di prima, ma è un cambiamento quantitativo, non qualitativo. E la mobilitazione sociale in questo contesto appare attualmente tardiva, disordinata e inefficace. Vi sono dei riflussi, vi sono dei preoccupanti ritorni a una dimensione trincerata nel privato. Questo sicuramente anche in seguito alle sconfitte, alla presa di coscienza di un'impotenza strutturale delle tradizionali forme di dissenso, di manifestazione, di opposizione. Un senso di impotenza generalizzato che porta molte persone a chiudersi in posizioni più individualiste, più intime, più legate a dimensioni sociali ristrette come quelle della famiglia, del proprio gruppo, della propria tribù. E però il ritiro dalle scene di coloro che vedono nella pandemia una reale manifestazione della distruttività del capitale, perché non trova piede in realtà chi tenta di tessere una critica radicale pur mantenendo l'importanza di dare spazio, dare realtà a un evento storico come quello che ci troviamo a vivere, caratterizzato appunto da una pandemia. Questo ritiro dalle scene o comunque l'inasprirsi della divisione tra chi la pensa così e chi pensa che invece la pandemia non esista o non esista nei suoi aspetti più sociali ha portato a una polarizzazione all'interno del dissenso. E questo ha lasciato spazio a posizioni che dietro a uno scetticismo, a un senso critico, a un'attenzione critica, che pur sono atteggiamenti che tutti noi valutiamo positivamente nel nostro approccio alla realtà, lo sguardo indagatore di chi non si fida mai a prima vista di tutto ciò che gli passa sotto gli occhi, ma che valuta criticamente le situazioni, ebbene, questo scetticismo in realtà forse nasconde la negazione di un problema reale per la salute collettiva e la riduzione di una situazione ben complessa a una questione di mera biopolitica. Certo che c'è della biopolitica nella gestione del Covid e trova nel Covid un'occasione per emergere in rilievo, essere più visibile del solito, ma essa, cioè la biopolitica, era già all'opera prima. Foucault ci ha fatto un mazzo tanto dagli anni 70 su sta roba della biopolitica. Lo sappiamo, non è che ce ne accorgiamo ora perché c'è solo ora.
Il mercato del bio si basa su Foucault. Questa introduzione a caso proprio, scusa.
Come faremo senza gli interventi estemporanei di Kevan? Un elemento prezioso. Una risorsa. Però appunto riducendo il tutto a una mera questione di biopolitica, togliendo di importanza al fatto in sé, al fatto che c'è una pandemia in questo momento e che dalle precise cause che affondano nell'attuale sistema di produzione e nell'attuale organizzazione, diciamo, della comunità umana, per dirla in breve, in qualche modo ignorare questo fatto è come ignorare che c'è un generale cattivo stato di salute di un sistema in cui sono coinvolti tutti. Un cattivo stato di salute che c'era già prima e che chiaramente ha facilitato il piombare in un abisso in questo momento. È come se tutti quanti, adesso vi faccio una bellissima metafora che ho pensato mentre preparavo questa puntata, avessimo davanti agli occhi, ma tutti quanti, proprio 8 miliardi di persone nel mondo, una fabbrica che emette i fumi nell'aria, tutti la vediamo in lontananza, c'è chi è a distanze più vicine, c'è chi è invece posto più lontano, ma tutti quanti sanno che si respirano quell'aria lì e che quindi è dannoso per tutti. Applausi. E quindi se tutti ci respiriamo la puzza di sto Covid, cioè identificarsi con le rivendicazioni nei confronti dello Stato, affidarsi al garantismo statale invocandone interventi più illuminati, efficaci e quindi legittimanti dello Stato stesso, è un po', diciamo, dal mio punto di vista, dal punto di vista di questo opuscolo, controproducente, esattamente come controproducente è la posizione di chi nega la portata di quella che di fatto è un'epidemia mondiale. Entrambi gli atteggiamenti legittimano lo Stato, da una parte perché gli si chiede attivamente di salvarci e di risolverci il problema, dall'altra perché si fa la sua stessa retorica. Senza che questo sia intenzionale nell'approccio critico cosiddetto negazionista. Ripeto che non si sta puntando il dito su nessuno, questi vogliono essere spunti per la riflessione. Leggo di nuovo. Nel dipingere coloro che prendono sul serio la pandemia come accaniti o ingenui sostenitori dell'autoritarismo statale strisciante, i negazionisti hanno essenzialmente consentito allo Stato di presentarsi come esponente responsabile e razionale dell'interesse generale di fronte all'individualismo irrazionale. L'estensione infinita della libertà individuale come punto di opposizione ad un malessere collettivo come la pandemia rafforza il quadro di una guerra di tutti contro tutti, permettendo allo Stato di apparire come un mediatore più razionale. E questo in un periodo di crescente insoddisfazione e rabbia per gli scandalosi fallimenti dell'apparato statale per la sua gestione della pandemia. Invece che un movimento sociale che lotti tanto contro una gestione orientata a minimizzare il blocco della produzione economica, quanto per un accesso universale e incondizionato alle opzioni protettive esistenti, dai vaccini all'astensione remunerata dal lavoro e ad un'assistenza sanitaria più estesa, assistiamo allo sviluppo di tendenze che rivendicano, in nome della libertà e dell'autodeterminazione, il diritto di fingere che la SARS-CoV-2 non esista. E più avanti si legge ancora. Altri vanno anche oltre, accusando coloro che prendono sul serio la pandemia e i suoi pericoli come servili, collaboratori dello Stato, totalitaristi sanitari e altre simili sciocchezze. Tali negazionisti ignorano deliberatamente le critiche radicali alla gestione della pandemia, dichiarando in sostanza come l'unica vera opposizione all'attuale situazione derivi dal rifiuto delle chiusure, delle mascherine, del distanziamento sociale e dei vaccini, differenziandosi con arroganza alla società soggiogata e proponendosi come insorti, concetto che in assenza di un'insurrezione risulta particolarmente insensato, i negazionisti ridicolizzano la paura generata da una malattia contagiosa, mentre allo stesso tempo elevano la propria ansia verso le biotecnologie e la sorveglianza a livelli esasperati. Nelle mobilitazioni vedono e celebrano delle rivolte contro la distopia, contro tecnoscientifica. Per cui c'è un po' uno spostamento di attenzione, di focus critico, che non è che va a beccare delle cose che non c'entrano un cazzo. Cioè, chiaramente la preoccupazione per le biotecnologie, la sorveglianza, per la distopia tecnoscientifica, le condividiamo un po' tutti noi che abbiamo interessi critici nei confronti delle tecnologie, soprattutto se applicate all'ambito medico, però può portare anche a una visione distorta, diciamo, delle cause e dei veri fulcri problematici dell'attuale situazione. E arrivare a rifiutare anche delle misure che in realtà sono misure che ci stanno in un contesto pandemico, anche se applicate in modo contraddittorio, irrazionale, folle, come emerge da tutti i vari decreti da cui siamo stati vessati in questi ultimi 2 anni. però si rischia di confondere l'autoaffermazione, l'autonomia con quello che nell'articolo è chiamato narcisismo, ovvero il credersi capaci di mantenere intatta la propria integrità di individui di fronte ad avvenimenti di una tale portata, di una portata mondiale, globale, estremamente complessa, che disintegrano questi avvenimenti, i rapporti tradizionali con il mondo e con le persone, attaccano le identità che fino adesso ci eravamo costruiti in un periodo pre-pandemico, ma identità che sono necessariamente destinate a dissolversi e a trasformarsi in identità diverse, tenendo conto dei cambiamenti che necessariamente sono avvenuti in questi due anni con appunto l'irruzione di questa pandemia. E questo sì, è traumatico, è doloroso dover vedere dissolte il proprio senso di integrità identitaria, le proprie consuetudini, le proprie convinzioni su salute, relazioni con gli altri, eccetera, eccetera. Il modo, diciamo, virtuoso di far fronte a questo trauma è prendere atto della perdita di pezzi di sé e di società che spesso si erano conquistati con difficoltà, ma anche della potenza che si apre alla ricombinazione, alla rinegoziazione di ciò che invece prima non andava bene, ma anche prima della pandemia. Insomma, si è aperta una porta a una sovversione dell'esistente che ha un pretesto molto evidente, un pretesto che dura da due anni. E cadere nel narcisismo, nella perdita di sé, nella chiusura in sé, nella propria dimensione autonoma, nella propria dimensione chiusa, si trasforma in apatia verso la collettività, in una difesa reattiva, in una sorta di senso di superiorità, di discolpa anche rispetto ai propri errori o ai danni che si inferiscono magari in un'errata valutazione temporanea, contingente, di come comportarsi in una situazione pandemica. Quante volte ci siamo trovati a non sapere tanto bene come comportarci perché siamo un po' divisi tra la volontà di salvaguardare tutti e quella di non cadere in una paranoia ingiustificata. Non è facile capire come comportarsi in un contesto del genere. L'evoluzione è fatta anche di questo, di tentativi ed errori. Però il sé, come emerge da questo opuscolo, nella formulazione che ne dà questo opuscolo, non deve essere vissuto come una proprietà privata inviolabile. E quindi l'autoaffermazione, la riconquista dell'autonomia passa necessariamente per una nuova fiducia nelle relazioni che si possono instaurare con l'altro, con gli altri, in un modo alternativo a quello dettato dai rapporti capitalistici, chiaramente. Il problema è che oggi l'appello che possiamo definire appunto narcisista alla libertà individuale si pone fin troppo bene sotto il cappello neoliberista dello scambio e del mercato. E questo perché queste due paroline, scambio e mercato, non trovano né si sforza di trovare dei sostituti. Nell'opuscolo si sembrerebbe suggerire che un sostituto valido potrebbe essere quello di empatia, per esempio. Il punto è che al momento quello che abbiamo tra le mani di fatto oggi sono soggetti individuali soltanto nelle relazioni mediate dal denaro, nelle transazioni e insomma dai rapporti di produzione e riproduzione capitalistica. Non c'è una vera alternativa, se non in casi di sperimentazioni estremamente circoscritte nello spazio e nel tempo, da cui sicuramente si può prendere esempio e che sicuramente sono da incoraggiare. Per cui l'appello dell'opuscolo è quello di abbandonare quella che in definitiva sono questioni personali e soggettive legate al concetto di individualità, scusatemi, come proprietà privata e inviolabile. Anche perché rivendicare dei diritti su una tale concezione di individualità, a chi si rivolge esattamente? Chi garantisce il diritto alla libertà personale? si rischia di far perdere di mordente a un discorso, ovvero il punto di vista dell'emancipazione sociale attraverso l'abolizione della società di classe e della proprietà capitalista. E quindi si preclude così una possibilità di sferrare un attacco collettivo, un attacco chiaramente che soltanto nella sua dimensione collettiva potrebbe pensare di avere una reale forza distruttiva rispetto a quella combinazione di pericoli, cito sempre dall'articolo, rappresentata da un virus infettivo e dal costo umano delle contraddizioni capitaliste. Insomma, fare riferimento a qualcosa che sta al di fuori dell'immediata esperienza personale è in questa situazione sicuramente fondamentale. Bisogna tornare su dei binari che se possono certo cambiare direzione in base agli aggiustamenti che si fa sulla strada, in corso d'opera e in base alle esigenze appunto delle contingenze storiche che ci troviamo a incontrare, ecco, però questi binari sono comunque tracciati dalla necessità di una dimensione pienamente sociale come quella che impone una pandemia. Una pandemia appunto che si riproduce, ripeto, con una malattia contagiosa, che quindi pone necessariamente il problema del rapporto con gli altri. Leggo di nuovo. La preoccupazione e la cura per coloro che ci circondano, piuttosto che minare una qualunque nozione di esistenza collettiva o persino il concetto stesso di salute pubblica, sono caratteristiche non negoziabili della critica radicale, proprio perché concepire le relazioni sociali come ostacoli all'individuo è ciò che annulla la vera ricchezza dell'esperienza umana. Questa preoccupazione per gli altri non è mai stata limitata al grado di vulnerabilità dell'altro, né è mai dipesa da una valutazione approfondita della ricerca scientifica. L'assenza o l'ambiguità di tali ricerche potrebbe mai essere una ragione valida per sospendere una tale cura o preoccupazione? Resta sconcertante e profondamente avvilente vedere persone, specialmente compagni a noi vicini, disposte a negoziare tale cura o tale preoccupazione in nome di una critica del totalitarismo scientifico o perché queste impongono limiti all'ego personale e alle libertà individuali. Non vediamo in queste posizioni una critica sistematica del discorso scientifico né un'eroica disobbedienza all'autoritarismo dell'apparato statale o capitalista. Ciò che vediamo invece è un atteggiamento che riflette una lettura selettiva o confusa dei dati disponibili sulla pandemia e le sue ampie implicazioni sociali, guidato soprattutto da un tentativo di razionalizzare e rifiutare il pesante fardello psicologico che il riconoscimento della distopia in cui viviamo richiede, nonché la gamma di responsabilità che ci è stata improvvisamente imposta. Insomma, queste posizioni più individualiste, più chiuse in una dimensione di libertà individuale intesa come difesa quasi appunto aggressiva nei confronti della propria individualità, intesa come proprietà privata, come mantenimento della propria integrità identitaria, fa appello spesso al totalitarismo scientifico. Ecco, si parla anche di questo nell'opuscolo, si sta assistendo allo strano fenomeno per cui alcuni esperti, che siano mainstream o non mainstream, vengono confutati e messi a tacere con le parole di altri esperti. In una grande confusione stile pollaio, in cui la negazione della realtà si spinge al punto di preferire l'irrazionalità da parte appunto di chi è esasperato da questi dibattiti, da questi battibecchi che di scientifico, di posato, di razionale sembrano avere ben poco, e quindi all'affidarsi a delle sorte di personaggi dalla dubbia formazione, guru di qualunque sorte o comunque perfetti sconosciuti che non si sapeva che cazzo facevano prima di dire la loro in questa situazione, e affidarsi in qualche modo alle loro parole, alla loro visione come se fosse una visione attendibile o comunque utile a trovare delle soluzioni. E questa di nuovo non è la soluzione. La vera soluzione è un po' più complessa di così. Non bisogna sostituire delle persone che ci stanno antipatiche con delle altre persone che in questo momento ci stanno più simpatiche, quindi diamo ragione a loro. Quello che bisognerebbe veramente fare è capire veramente che cos'è la scienza. È una cosa che ha i suoi difetti, che ha i suoi limiti. È una realtà che è immersa in una cornice sociale e politica. E che però si serve di un metodo, che è un metodo che in teoria dovrebbe garantire non sfociare in decisioni affrettate o comunque dallo scarso fondamento di verità. Insomma, il metodo scientifico in teoria è l'equivalente di un approccio critico. Sì, che non sta emergendo tanto ultimamente, sono d'accordo. E quindi, cito di nuovo dall'articolo, se la critica radicale non celebra l'autorità degli esperti o della scienza in generale, tantomeno quando tratta di questioni sociali, essa non ricade nel sostegno e nella promozione delle posizioni di qualunque non esperto. Non fidarsi degli esperti non significa automaticamente fidarsi di chi non è esperto. Quando Ivan Illich criticava il fatto che le nuove tecnologie mediche abolissero quelle più antiquate, anche se chiaramente più efficaci, non implicava, come fanno molti negazionisti oggi, che la soluzione alle malattie moderne, come il Covid-19, risiedesse nell'adozione di panacee o rimedi del passato, spesso screditati dal punto di vista medico. Questo è un elemento importante. La malattia che ci troviamo con cui ci troviamo a confrontarci oggi è una malattia che anche lei è collocata in un tessuto storico, sociale, ambientale, in un contesto più ampio, possiamo dire di nuovo ecologico, che non la rende comparabile con malattie che magari si sono manifestate un secolo fa, in cui le condizioni in cui emerge, le cause per cui emerge erano completamente diverse. E quindi diversi erano anche gli strumenti che si potevano pensare per arginarle. Ribellarsi al dominio tecnologico, leggo ancora dall'articolo, potrebbe creare nuove forme di comunità, ma potrebbe anche rafforzare il nichilismo ed una fragile e confusa soggettività. L'irrazionalità non è mai stata un buon contrappeso alla ragione strumentale. Per cui se rifiutiamo l'utilizzo strumentale della ragione, come quello che assistiamo oggi nelle varie interviste o dichiarazioni rilasciate da virologi, cosiddetti esperti, che sembrano soltanto giocare un po' con i nostri sentimenti e con le nostre prospettive riguardo al futuro, appellandosi a una sorta di razionalismo scientifico che però, visto un po' con gli occhi di chi assiste al dibattito, non sembra altro che una torre di Babele in cui tutti dicono tutto il contrario di tutto, appellandosi a principi di cui non si capisce bene la provenienza, il fondamento. Ecco che in realtà affidarsi all'opposto a chi non pretende di avere nessun titolo per parlare di ciò di cui sta parlando, individuare in lui invece la fonte di verità che solo perché sono extrascientifiche allora vanno bene, non mi sembra una buona strategia.
Però non credo che neanche che il mondo vada visto in bianco o nero, nel senso che cioè, chi non crede alla malattia, cioè alla tecnologia e alla scienza medica, per forza debba buttarsi nell'irrazionalità. Esistono tante altre forme di conoscenza, le forme di conoscenza collettive, le forme di conoscenza popolari, così come quelle individuali, soprattutto in certe cose che riguardano il nostro corpo. Non per forza bisogna scadere nell'irrazionalità. Così come credo che la scienza medica esista, abbia avuto un suo percorso importante, tante volte ostacolato dagli stessi medici, anche lì in virtù di personalismi oppure di ospedali più o meno blasonati. Sto leggendo recentemente un libro di Labrois che proprio ha visto ostacolato tante sue ricerche cercavano di trovare un sistema più ampio appunto nell'uso dei farmaci, quando invece la medicina per esempio ha favorito dei farmaci specifici perché se ne vendevano di fatto di più. ovvio che ospedali, accesso alla cura sono importanti per tutti e tutti, tutti e tutti nel corso della vita, più o meno ne abbiamo fatto uso e ne avremo bisogno. Così come credo che gran parte delle malattie abbia un fattore strettamente sociale legato alle logiche capitaliste e di come funziona questa società assolutamente disumana. Dunque penso che ci siano tante sfumature. Ma ad esempio, un accenno, forse mi sbaglio, le streghe non erano mai state un problema, anzi erano, diciamo, tra virgolette, le dottoresse popolari a cui si rivolgeva gran parte della popolazione medievale. Col Rinascimento, l'avanzata della logica del raziocinio e quant'altro sono state messe sul rogo, e con loro conoscenze millenarie che invece hanno lasciato spazio a un modello di medicina che va di pari passi col modello capitalista, appunto, anche lì trova le basi nel Rinascimento, che invece Molière poi ha distrutto anni dopo col malato immaginario. Dunque attenzione a cosa si intende per medicina. Sicuramente l'intenzione di questo opuscolo vede la realtà di oggigiorno, quindi magari non specifica, non si va a perdere poi in certe questioni. Lo troviamo, almeno io l'ho trovato estremamente interessante per la disamina quanto più individuo collettività, e secondo me sta lì l'importanza di questo opuscolo, che di fronte alla pandemia, come di fronte a gran parte dei problemi, non siamo da soli, non è un problema individuale ma un problema da affrontare collettivamente.
Sì, grazie Kevan per la puntualizzazione. In effetti, a questo punto del lungo monologo che ho intrattenuto in questi lunghi minuti, forse si è persa un po' di vista il fatto che non si stava assolutamente tentando di dividere il mondo in due, si stava semplicemente descrivendo un po' una sorta di approccio come estremi di uno spettro in cui ogni individuo, ogni persona si posiziona in punti diversi e non necessariamente sempre gli stessi nel corso del tempo. Sono più forse trappole cognitive in cui tutti quanti possiamo ricadere, quella negazionista e quella invece più affidazionista, potremmo dire, che appunto si affida a una sorta di potere salvifico da parte dello Stato e delle istituzioni, e quindi anche questa riflessione sulla scienza chiaramente non voleva bollare tutto ciò che non rientra nel canone scientifico come non degno di attenzione o di valutazione. Voleva semplicemente dimostrare come si rischia di cadere nel meccanismo opposto se c'è chi si affida ciecamente agli esperti e alla verità della scienza. C'è il rischio di affidarsi semplicemente a un'altra verità altrettanto strumentale o strumentalizzabile da parte di persone che si pongono insomma dall'altro lato del ponte, un po' a dire un po' le cose opposte.
Per far capire proprio la confusione che alleggia nell'aria e sicuramente le diatribe in questo periodo storico si trovano da una parte e dall'altra. Comunque, per far capire meglio il meccanismo, prima ci è arrivato un messaggio che consigliava un libro. Vai a vedere chi è il libro, chi è la causa d'editore. È uno della nuova destra sociale, che si fa le foto con dietro la bandiera italiana, il simbolo 3 della patria famiglia, eccetera eccetera, e un Kalashnikov in mano.
Andiamo quindi, bene,
quindi insomma i nostri ascoltatori ascoltano noi e si leggono i libri di Nicola Brizzi, non lo so.
Non è colpa vostra, è un mondo difficile.
No, è un mondo confuso.
Va bene, chiudo questo pippone. Volevo dire un'ultima cosa che secondo me è una parte interessante di questo articolo, con cui anche un po' l'articolo si chiude. Volevo chiudere anch'io con una riflessione aperta, nel senso che io non ho una posizione particolarmente elaborata a riguardo, o almeno non ancora, ma mi è sembrato interessante quello che questo opuscolo ha da dire sul tema dell'esclusione e della discriminazione, che sono sicuramente molto evidenti oggi come misure di arginamento spesso discutibili, che si possono assistere come appunto misure governative un po' in tutti i paesi, ma in realtà il nucleo essenziale della realtà capitalista, e che non è mai stato compito dello Stato abolire, si basa sull'esclusione e sulla discriminazione. Siamo sicuri che le nuove misure di discriminazione ed esclusione siano emerse soltanto improvvisamente adesso con le necessità legate alla pandemia? Ovviamente la risposta è no, e la sapete tutti, però vi butto lì quello che questo opuscolo ha da dire in merito. Leggo: le separazioni imposte ai non vaccinati non sono solo un prodotto delle misure statali, ma esprimono la separazione come essenza comune degli individui all'interno della società capitalista. Lo Stato impone l'unità attraverso la coercizione e l'esclusione, e nella misura in cui gli antivaccinisti inquadrano il loro rifiuto a livello circoscritto della responsabilità personale, essi esortano lo Stato ad apparire come l'unica espressione dell'interesse collettivo sociale, intensificando così l'esclusione. Proprio perché l'unica unità che lo Stato può imporre è basata sull'esclusione generalizzata. L'abolizione dell'esclusione, così come l'abolizione della coercizione, non può essere raggiunta facendo appello alla sua stessa base fondante, cioè la scelta personale dell'individuo separato, che si parli di vaccinazione, di test o di mascherine. L'abolizione dell'esclusione, intesa come elemento essenziale dell'autorità statale, passa per la creazione di una comunità che funzioni attraverso una solidarietà autentica e quindi l'assunzione di tutte le misure necessarie per contenere la pandemia. Questa è una posizione chiaramente di parte, che chiaramente ha un'idea molto precisa un po' del mondo che vorrebbe, del mulino che vorrebbe. Sono consapevole che insomma questo modo di porre la questione può non piacere anche a chi ci ascolta in questo momento, per cui siete tutti caldamente invitati a dire la vostra riguardo a quest'ultimo passaggio, che però mi sembra ponga una questione fondamentale. Se la discriminazione, la coercizione e l'esclusione sono gli strumenti che lo Stato da sempre usa per creare una parvenza, un'illusione di unità sociale, come si aboliscono l'esclusione, la discriminazione e la coercizione senza passare dal via, ovvero da chi le ha create? E con questa domanda insomma chiudo un po' questo lungo intervento. Ripeto, l'opuscolo lo potete trovare sia su antitesi.gr sia al Porfido, o prossimamente anche nella distro della radio. Se venite in distro lunedì prossimo molto probabilmente lo troverete già. Consiglio la lettura a tutti, e vi lascio adesso con un po' di musica.